Questo è il momento più difficile perché è il post-prandiale.
per tutti. Io però ho evitato il vino. Posso? Grazie Presidente. Ricomincio a discutere dalla vicenda Pascoli. La vicenda Pascoli, come sappiamo, è un capitolo autonomo in questo processo, all'inizio affidato a diversi pubblici ministeri All'inizio, per la vicenda Pascoli, vi erano tre imputati. Uno è Gava, l'altro è Fabbrucini, il quale è uscito dal processo a seguito dell'assoluzione ed essendo stata fatta una rinuncia da parte della Procura Generale alla impugnazione. E infine, quindi Fazio, che è imputato per una circostanza, per un fatto estremamente specifico, direi che nell'economia generale del processo anche di modesto rilievo. Allora mi occupo di Gava. Gava è imputato di tutta una serie di reati piuttosto estesa. È imputato 609 e 615, cioè perquisizione abusiva, violazione di domicilio, la perquisizione sia come perquisizione locale che perquisizione personale, imputato di violenza privata perché il fatto di prendere certe posizioni da parte degli occupanti della scuola Pascoli, è imputato di danneggiamento su certi computer che sono di proprietà del Comune di Genova e dati in comodato all'Associazione Giuristi Democratici, e infine, ed è la prima volta in vita mia che mi trovo a dovermi occupare di questo reato come responsabile civile, essendomi occupato un centinaio di volte come parte civile, di peculato. Per tutti questi reati è stato chiesto la dichiarazione di prescrizione, salvo naturalmente per il peculato. Vi è poi, e l'abbiamo ricordato all'inizio della discussione, la vicenda del falso a seguito dell'imputazione coatta, falso di cui, ripeto, non debbo occuparmene, in quanto non vi è stata alcuna richiesta di citazione del responsabile civile o richiesta di estensione della responsabilità nei confronti del responsabile civile. Quindi non mi occupo di questo. Però voglio partire dalla vicenda materiale. Secondo l'accusa, vi è stata una vera perquisizione alla Pascoli, perquisizione non verbalizzata. Dice Gava che in realtà lui entrò dentro la scuola per un errore. Entrò in un errore in quanto, non conoscendo Genova, entrò al seguito di Dominici, che invece Genova si presupponeva che conoscesse, poi invece si è visto che non conosceva perfettamente la situazione delle due scuole, e entrò lì dentro e successivamente avrebbe posto in essere la perquisizione, sebbene fosse risultato chiaro che non era l'edificio da perquisire, e si trattenne in quella scuola per un tempo apprezzabile, considerato di 30 minuti, 40 minuti. Partirò dunque da un reato che è quello del peculato. È il reato più grave, è il reato per cui è chiesta una pesante condanna di Gava e ricordo, anche qui l'avevo già ricordato a proposito di altri capi di imputazione, che il codice impone all'articolo 581 come forma dell'impugnazione l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. Al successivo articolo 591 sanziona come con la sanzione dell'inammissibilità la mancata indicazione di queste cose. E allora io sono andato a cercare nelle impugnazioni che cosa si diceva del peculato e non l'ho trovato. Non l'ho trovato perché non si dice nulla. Il peculato riguarda, secondo il capo di imputazione, l'appropriarsi degli hard disk. Immaginiamo per un momento, vedremo che non è questa la mia idea, immaginiamo per un momento che effettivamente Gava sia responsabile della perquisizione abusiva, un reato. È normale che nell'ambito di una perquisizione della polizia, sia pure non autorizzata ai sensi dell'articolo 41 testo unico, qualcuno commetta peculato? A me sembra che il nesso di causalità cade. Questo sarebbe un reato non commesso direttamente da Gava, totalmente diverso da quegli altri, ed è un reato soprattutto in cui Gava non risulta avere dato alcun tipo di collaborazione, non ha concorso né come istigatore né come determinatore. E il discorso sul fatto che Gava era il più alto in grado sul reato diverso, non c'entra niente, il più alto in grado può contare a taluni effetti, ma non certo sulla commissione di un reato diverso. Quando io vi dicevo che non ho trovato niente, l'appello della Procura della Repubblica alla vicenda Pascoli dedica un congruo numero di pagine, le pagine 93 e seguenti, e ci si occupa della entrata di Gava, dell'ingresso nella Pascoli, ci si occupa della permanenza nei locali, ma non si dice nient'altro. Non si dice niente, mentre invece ci si occupa dell'ingresso, della permanenza, della caduta dello streaming, della rottura dei computer e via discorrendo. Allora, se le cose sono così, io penso che del peculato, peraltro devo aggiungere che non mi risulta che ci sia nessuna parte civile che poi abbia chiesto la condanna del Ministero in relazione a un reato che vede come parte offesa l'amministrazione. Vorrei però tornare un momento a quello che è il fatto. Il fatto è, per quanto riguarda il peculato, la asportazione degli hard disk. Gli hard disk abbiamo, non ci soccorre l'audio di Trotta, non ci soccorre nessun video, non ci soccorre altro che una testimonianza, la testimonianza della teste Podobnich, la quale è una delle parti civili in questo processo, la quale ci riferisce molte cose che sono tutte inesatte. Inesatte. La Podobnich anzitutto dice una cosa che in un qualche modo è a favore della posizione di Gava. Dice che lei, insieme a un'amica, poteva circolare liberamente all'interno della Pascoli e va in giro all'interno della Pascoli per tutti i piani. Va in giro per la Pascoli a tutti i piani e riferisce di avere visto un agente che portava via un hard disk di circa 40 centimetri. Io non sono un esperto di informatica, però siccome i computer sono dei personal computer, un hard disk ha al massimo 15 centimetri. Quindi questo piattone di 40 centimetri non esiste. Debbo aggiungere che la Teste Podobnich dice che neanche lei è un'esperta di computer e non lo sa come è fatto un hard disk. Però dice che ha visto che questa persona portava via un hard disk, degli hard disk, e dice che a portarli via fu un agente. Agente in borghese. Com'è che sa che è un agente? Perché l'ha guardato negli occhi. Lei lo ha guardato negli occhi e dal guardandolo negli occhi ha capito che era un agente. E lei difficilmente si sbaglia, lei li riconosce gli agenti. E li riconosce immediatamente. Dice, sì, stranamente mi permettevano di girare, ho visto che c'erano persone sedute per terra, ho visto questa asportazione, ci si meraviglia che lei girasse tranquillamente, dice sì, ma vabbè, sarà strano, ma è così. E d'altra parte, di solito non mi sbaglio mai, cioè i poliziotti in borghese li riconosco proprio dall'atteggiamento che hanno. E poi aggiunge che l'ha guardato negli occhi e l'ha capito e ha visto questo hard disk di 30-40 centimetri, un pezzo di computer e via discorrendo. Io dico la verità sulla base di questa testimonianza, badate che lei è una parte civile. Lei, in base a questa testimonianza, si è costituita parte civile. Si è costituita parte civile, reclama danni, non è contenta neanche di quello che gli è stato dato. E allora io penso che siamo un pochino in una situazione difficile sotto il profilo probatorio. Cioè l'asportazione degli hard disk non è provata. In verità, a mio avviso, c'è qualche elemento che ci permette di pensare che non solo non vi è la prova dell'asportazione degli hard disk, non solo non è credibile la Podobnich, la quale dice anche altre cose, dice che dall'alto della scuola ha guardato giù gli agenti che stavano facendo irruzione alla Diaz e li ha visti e ha notato che dai caschi spuntavano le alette dei fazzoletti rossi, occhio di falco. Una persona che riconosce i poliziotti all'occhio e che riconosce anche i colori dei fazzoletti, i quali sono nascosti sotto il casco, ma vede spuntare le alette. Questa è la Teste Podobnich. Io penso veramente che l'appello circa il peculato sia inammissibile per mancata specificazione, perché avrebbero dovuto dirmi qualche cosa. In diritto, in primo grado, i pubblici ministeri se ne erano occupati e avevano detto, beh, anche se non c'è un verbale di perquisizione, quegli atti sono stati appresi, gli hard disk, quindi erano diventati della pubblica amministrazione. Il possesso, il concetto del possesso sul peculato, abbiamo letto monografie intere, però nell'atto d'appello di questo non c'è traccia, però si chiede la condanna. E allora torniamo un momento a quelli che sono gli altri reati, per i quali invece qualche cosa viene detto, non molto, ma qualche cosa sì. Sempre sugli hard disk c'è una cosa in più che vorrei notare, ed è che vi è una Teste, Paola Spagnoli, la quale, perché questo ci fa capire com'è che sono spariti gli hard disk, dice che la sera del 22 luglio, cioè la sera della domenica, 24 ore dopo, lei era terrorizzata del fatto che venissero portate via delle cose. Era molto preoccupata perché i computer non erano proprietà né del Genoa Social Forum né dell'Associazione Giuristi Democratici, erano proprietà del Comune di Genova. E allora dice testualmente, così, siccome temevo queste cose, sono andata con i miei tecnici a recuperarle. Cioè, lei teme che gli possa il Comune chiedere qualche cosa, va non da sola, va con i suoi tecnici e porta via quello che c'è da portare via. Ecco perché spariscono gli hard disk. Veniamo un pochino all'altro. Chi è Gava? Gava era nato esattamente 31 anni prima. Era il giorno del suo compleanno. Anziché stare a spegnere candeline con gli amici, fa 24 ore di servizio, va alla Pascoli, entra, lo dice per errore, poi lo vedremo, si prende un'imputazione. Questo è Gava. Da dove viene Gava? Gava viene dalla Barbagia. Gava con 6 uomini e un commissario capo, quindi un funzionario, diciamo, di grado intermedio, il quale, insieme a gente che veniva da tutta l'Italia, si trova in questa situazione. Lui, che è molto esperto dei boschi della Barbagia, perché si occupa di sequestri di persona con tutta la sua squadra, ma non è per niente esperto di Genova, e quindi va dietro a qualcuno che lo possa guidare. Va dietro a questo qualcuno e vede Dominici, il quale si ferma davanti all'ingresso laterale della scuola. Sono già entrate altre persone, poliziotti, si sente urlare, si vede gente alle finestre, si vedono gente che lanciano sassi, e allora lui pensa che sia quella la scuola da perquisire ed entra. Non è credibile. I pubblici ministeri dicono che non è credibile. Le parti civili, in maniera più veemente che non i pubblici ministeri, dicono: in realtà l'operazione riguardava entrambe le scuole, perché da un lato bisognava entrare e fare sfraceli alla Diaz, dall'altra bisognava accecare la Pascoli, dove aveva sede il Genova Social Forum, i giuristi democratici e via discorrendo. Ecco perché si entra, per fare una operazione di nascondimento della verità. Io penso sinceramente che la tesi dell'errore è credibile, lo dice Gava, lo dicono tutti i suoi uomini, e io non sono d'accordo con il pubblico ministero che dice che nessuno è credibile. Lo dice Dominici, lui è imputato invece, quindi c'ha un margine di dubbio le sue dichiarazioni, ma non ha certo interesse a mentire. Dice: effettivamente io mi ero fermato davanti a quell'ingresso perché pensavo che fosse quella la scuola, perché io non lo sapevo che c'erano due scuole. E quindi mi sono fermato e entrano delle persone, fra cui lo sfortunato Gava. Abbiamo notato che alla scuola, che per comodità chiamiamo Pascoli, ma in realtà si chiama Scuola Statale Diaz, e così è scritto nel cartello di ingresso della scuola, Scuola Statale Diaz, e l'oggetto della perquisizione era la Scuola Diaz, e lui entra. Il maresciallo Russo conferma la possibilità dell'errore, perché dice e riferisce quello che avevo già notato io quando ero andato per i fatti miei a fare un piccolo sopralluogo, e tutt'oggi, se voi andate, trovate questa targa marmorea con scritto Scuola Statale Diaz. Insisto sul statale, perché vedremo dopo perché insisto. Però Gava non è entrato dalla parte centrale, quindi potrebbe non averlo visto questo cartello, ma la situazione giuridica era quella. L'errore lo conferma l'ispettore Apicella, che lui non viene da Nuoro, lo conferma Sascaro, e Sascaro è l'agente che Gava manda quando si rende conto che probabilmente non è quella la scuola da perquisire e lo manda a chiedere istruzioni. Sascaro parla col dottor Ferri, Ferri parla con Dominici e gli si dice di uscire immediatamente. Però questo immediatamente è pur sempre dopo un certo tempo. E allora perché non è uscito subito? Beh, io direi che c'è una scarsa conoscenza dell'operato della polizia. Se la polizia, sia pure per errore, è entrata in un locale dove ci sono tante persone e queste persone hanno atteggiamenti vari, se se ne va immediatamente senza dire una parola e poi succedono dei delitti in quella scuola, dei tipi più vari e più diversi, stupri, violenze, può succedere di tutto, gli verrebbe addebitato di essere andato via. E lui dice, io a questo punto, essendo nella scuola, chiedo istruzioni e nel frattempo provvedo a tenere in sicurezza la situazione. Mi sembra assolutamente logico come comportamento, ma si dice, ma perché ha mandato l'agente Sascaro a chiedere istruzioni? E si dice maliziosamente, sarebbe stato più semplice prendere il telefonino e telefonare a Ferri anziché farlo cercare, o sarebbe stato più semplice prendere la radio e utilizzare la radio. Due particolari: che avesse Gava il telefono di Dominici o di Ferri o di Gratteri non risulta assolutamente. Sicuramente lui aveva un telefonino, ce l'hanno tutti, ma non aveva questi numeri. E quanto alla radio, non esiste un teste che dica che lui avesse la radio. Non ce l'aveva. E allora l'unico strumento che ha uno abituato ai boschi della Barbagia è andare a chiedere istruzioni. E le chiede. Le chiede e gli dicono di andare via. Quindi questo discorso non tiene. Così come non tiene il discorso che sta a monte, e cioè della operazione congegnata in maniera da colpire entrambe le scuole perché per l'una e per l'altra si voleva ottenere qualche cosa. Callido disegno? Ma se era così callido il disegno, che cosa impediva di disporre la perquisizione di entrambe le scuole? Era stata assalita la pattuglia di Bernardini. Si era detto che è stata assalita nella strada che divide le due scuole. È una piccola strada e da una parte c'è la Diaz Pertini, dall'altra la Diaz Pascoli. I testi che sono venuti hanno fatto in continuazione confusione fra i due nomi. Si poteva fare una perquisizione di entrambe. Dirò di più, a cose fatte, che cosa impediva alla polizia di dire c'è stata una perquisizione ex articolo 41 di entrambe le scuole? La perquisizione ex articolo 41 non è consacrata in un atto formale, è disposta e basta. Allora si poteva dire siamo entrati in entrambe le scuole per fare una perquisizione perché era possibile che fossero entrate delle persone pericolose nell'una e nell'altra, ma non viene detto, con molta onestà si dice pensiamo di essere entrati per errore e si poteva dire una cosa diversa e sarebbe stato facile dirla. Dice che Gava nega la perquisizione in assoluto, lo nega Nagava, lo nega Mele, lo nega Callistu, lo nega Bellu, lo nega Sascaro, lo nega Alveti. E In questa perquisizione, fra l'altro, si dice che ci sarebbero stati dei danneggiamenti ad esempio alla radio, Radio Gap, che stava trasmettendo. Per la verità, gli uomini che si occupano della radio negano, non gli agenti di polizia. Le due persone che si occupano della radio dicono che non vi fu che la caduta dello streaming, cioè del modo per permettere la trasmissione, non fu dovuto a un intervento, come dice la Podocnik e compagnia, ma perché in continuazione cadeva lo streaming come un guasto tecnico. Quindi che ci sia stata una manovra per disattivare una trasmissione e quelli che stavano trasmettendo non risulta assolutamente, perché lo dicono loro, lo dice Lorenzo Galeazzi, che lavora a India Media, e dice che lo streaming era caduto per ragioni tecniche che nulla avevano a che fare con intervento dell'uomo. Teste Carboni riferisce che nessun danno vi fu alla strumentazione. Ma io devo seguitare ad occuparmi di questi reati. Allora, violazione di domicilio e perquisizione locale, con abuso. Non esiste perquisizione locale con abuso che non sia anche violazione di domicilio. Non dovrebbe esistere. Perché per fare una perquisizione locale abusiva bisogna entrare in un locale. Quindi i due reati sono uno assorbito dall'altro. Ma nel capo di imputazione ci sono tutti e due le indicazioni. E poi, e questo è un punto che mi tocca un po' di più, si è detto e ripetuto che il Genoa Social Forum occupava legittimamente quella scuola, anzi che il Genoa Social Forum aveva tutte e due le scuole, in una teneva i suoi uffici, il centro stampa, in un'altra dava ricovero a delle persone che avevano dovuto abbandonare lo stadio. Voi siete sicuri che si rientri nel concetto di violazione di domicilio? Voi siete soprattutto sicuri del fatto che quello fosse il domicilio del Genoa Social Forum? Perché vedete, loro hanno mostrato un affidamento, un provvedimento, un accordo con cui il comune di Genova gli affida queste scuole, scuole statali. E il comune di Genova che c'entra? Il comune di Genova con le scuole statali non c'entra niente, poteva affidargli casa mia, affida qualche cosa di cui non è in nessun modo né disponibilità. Noi siamo qui nel Palazzo di Giustizia, in questo Palazzo di Giustizia non è proprietà del Ministero della Giustizia, perché esistono delle regole per cui i palazzi di giustizia, ma anche le scuole, non sono di proprietà, non sono costruite a spese del Ministero della Giustizia e tantomeno della Procura Generale o della Corte d'Appello, ma sono di altri. E questi altri poi le utilizzano. Se domani il Comune di Genova, mentre io sto qui parlando, dicesse io quest'aula la affido per fare questo o quello, secondo voi il Presidente della Corte d'Appello riterrebbe di starci a questa disposizione o direbbe tu non c'entri niente? Per quanto riguarda le Diaz siamo in questa situazione. Il Comune di Genova affida dei locali di cui non può disporre. Quindi non c'è il domicilio del Genoa Social Forum e non c'è il domicilio di nessuno. Oltre al fatto che sul concetto di violazione di domicilio la giurisprudenza è andata negli anni via via allargandosi. Prima si diceva che il luogo di privata dimora fosse un posto di abitazione, poi si è detto anche le cabine di navi, poi si è detto anche i circoli dei vari partiti politici, eccetera. Ma qui ci troviamo a una scuola statale e quindi non c'entra niente. Ma si dice, ma la questura era stata informata. Ebbene, è con ciò. La questura non è la proprietaria, la questura non è l'affidataria, la questura riceve una notizia di cui prende atto, per cui sa la questura che in quei locali ci stanno determinati soggetti. Ma la questura non è lei che è titolare di alcun diritto sulla scuola. E questo naturalmente mette in una luce un po' particolare la situazione. Mette in una luce particolare, per cui io ritengo che la violazione di domicilio non c'è, così come ritengo che non c'è la perquisizione, tant'è vero che molti testi, non della polizia, dicono ci hanno chiesto i documenti, poi non li hanno neanche guardati. Questa è la perquisizione? Si dice che gli hanno detto di stare seduti, faccia al muro, poi non più faccia al muro, e questa è la violenza? Quando si trattava di tenere in sicurezza una certa situazione. Certo, Mortola sapeva che in quella scuola c'era il Genoa Social Forum, ma Gava, che veniva dalla Barbagia, lo sapeva? Gava non fa parte della questura di Genova, Gava non è della Digos, Gava non ne sa niente ed entra perché, come confermato da Dominici, indotto in errore circa il fatto che quella fosse la scuola da perquisire e che non ha perquisito. Ma succedono altre cose e anche queste altre cose sono oggetto di contestazione. Si dice che vi è stato danneggiamento di oggetti e che questo danneggiamento, quali sono gli oggetti? Sono dei computer. Di chi sono i computer? Questi sì che sono del Comune di Genova, il quale Comune di Genova non ha reclamato una lira di danno né in questo processo né nei confronti di coloro cui aveva dato incomodato questi computer. Avrebbe potuto perché erano responsabili di custodia civilisticamente, ma non lo ha fatto, non lo può più fare, è prescritto civilisticamente, non più penalmente, qualsiasi azione. Quindi qual è il danno dal danneggiamento del computer? Questi computer sono del comune, questo danneggiamento è di un oggetto che in cui il danno non è in nessun modo sopportato dal Genoa Social Forum né da nessun altro al mondo. Gava ha reso le sue dichiarazioni, sono costanti circa questa entrata per errore, sono costanti nel dire che seguiva Dominici dice la stessa cosa. Ha chiesto informazioni su che cosa fare, gli hanno detto di uscire e lui è uscito. Non c'è altro. Sul peculato ho già detto, io credo di potermi limitare per Gava a questa situazione. Io trovo sommamente ingiusto il fatto che questo giovane funzionario venga imputato di una serie di reati, fra cui gravissimo quello di peculato, quando non c'è una prova che sia una che lui abbia dato un'indicazione in un certo senso. Vi è stato però un altro episodio alla Pascoli, ed è che sono state asportate alcune videocassette. Non c'entra niente col peculato, non è il peculato che è contestato. E su questo episodio sono sentiti 4 testi, i quali candidamente vengono al dibattimento e dicono sì, effettivamente abbiamo trovato queste videocassette e ce le siamo portate via. Non dicono ce l'ha detto Gava di portarle via, non dicono che hanno riferito a Gava di portarle via, hanno riferito ai loro e poi queste cassette effettivamente saranno sequestrate. E Gava di questo fatto che cosa ne sa? Pubblico Ministero dice, beh, effettivamente quando Pantanella, che è uno dei quattro, dice queste cose, forse bisognava avvisarlo che stava confessando un reato. E con Gava che cosa c'entra? Comunque le videocassette non entrano nel peculato, non entrano in nulla, perché forse potevano essere oggetto di un processo separato, non è stato così, loro le hanno portate via, hanno fatto malissimo, ma l'hanno fatto. E vengo a quello che è un capitolo, forse quello che ha più fatto colpo in questo processo dopo le lesioni, ed è la imputazione di Lupe dei Gratteri. Lupe dei Gratteri, se Gava era un funzionario di tipo intermedio, Lupe dei Gratteri invece sono due fior di dirigenti. Sono dei fior di dirigenti e tratto per ultimo questo argomento prima di parlare delle parti civili, non per qualche mia strana visione o chiribizzo, ma perché anche i pubblici ministeri, pur avendo messo ai capi A e B le imputazioni a Lupe dei Gratteri, in realtà poi l'hanno trattato per ultimo, perché è in un qualche modo riassuntivo di tutte le vicende di cui abbiamo parlato fino ad ora. Lupe dei Gratteri dunque rispondono di falso, rispondono di calunnia e si dice cosa? Io devo essere molto superficiale, ma non ho ancora capito perché Lupe dei Gratteri sono stati imputati. Perché, vedete, se loro non hanno sottoscritto gli atti, perché l'accusa è sugli atti, allora mi sarei aspettato che mi si dicesse: Lupe dei Gratteri non hanno sottoscritto gli atti, ma hanno incitato gli altri a fare la perquisizione in un certo modo, poi a fare il verbale d'arresto, dichiarare falsità e via discorrendo. Ma di questo non c'è prova. Così come non c'è prova che siano stati sottoposti alla loro attenzione i verbali allorquando vennero confezionati. E perché non sono stati sottoposti alla loro attenzione? Lo dice Mortola. Dice: ma che cosa c'entrano? Io sono ufficiale di polizia giudiziaria, io sono il capo della Digos, non dovevo mica rivolgermi a Lupe dei Gratteri, che non sono ufficiali di polizia giudiziaria. Andreassi è molto chiaro, Andreassi dice certe cose, dice che fu male che alla Diaz andò la Barbera, in quanto come prefetto non poteva avere il comando di nulla. Dice che fu male che ci andò Lupe dei Gratteri, perché essendo questori non potevano neanche loro. E poi aggiunge: beh, Lupe se ci è andato è perché c'era la Barbera che era il suo capo diretto e non poteva non andarci. Ma si dice che Lupe e Gratteri erano responsabili. Ora, io capirei se Lupe dei Gratteri fossero qui imputati, come era stato all'origine, di lesioni. Lupe dei Gratteri sono i capi effettivi, secondo la procura, sono i capi effettivi e quindi loro rispondono di ciò che succede alla Diaz. Al di là del fatto che siano o non siano ufficiali di polizia giudiziaria, perché i gradi contano. I gradi contano, ma sul falso no. Il falso non accade lì. E ore e ore dopo, in questura, gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono i verbali e nulla risulta circa l'intervento. Certo, se gli chiedono: secondo voi si possono arrestare? Fate come vi pare, ma per noi si possono pure arrestare. Ma questo è un parere così. Non è che gli dicono di falsificare, non è che dicono cosa mettere. Certo, si può dire che loro, siccome erano presso la scuola, sapevano tutto. Non è vero. Perché loro anche se entrati dentro la scuola dopo il settimo nucleo, non hanno certamente potuto vedere colluttazioni. Loro dicono che hanno visto delle persone ferite e si preoccupano anche dei feriti, Luper in particolare, e si ironizza su questo. Nessuno si è occupato dei feriti. Si stava facendo macelleria messicana, come dice Fournier, il quale perlomeno dimostra buone letture, perché macelleria messicana è la frase usata da Pertini quando a Piazza Loreto a Milano vide i corpi appesi alle pompe della benzina. Quindi lui evidentemente legge qualche cosa. Comunque, a prescindere dalla macelleria messicana, Luperi e Gratteri sono imputati di lesioni e il pubblico ministero chiede l'assoluzione. Chiede l'archiviazione e il GIP dispone l'archiviazione. Dispone l'archiviazione per questo reato e ne dispone l'archiviazione perché non hanno nessun potere reale, non c'entrano niente. Così come si dispone l'archiviazione di tale Aniceto Leone. Aniceto Leone è un po' più toccato dai falsi perché è uno dei firmatari dei verbali di arresto, di perquisizione e sequestro. Lui è quello che si era recato in alcuni ospedali cittadini per accertare l'identità. È lui che forse ha commesso l'errore che riguardava Covel, ma Aniceto attestò l'identità delle persone e la veridicità di tale parte del verbale è l'unica di cui nessuno ha mai dubitato, il che significa in buona sostanza che Aniceto, il quale ha consapevolezza per cognizione diretta solo di una parte di ciò che ha attestato nei verbali, ma l'ha firmati nella sua interezza, con tutto ciò non può essere imputato perché quella parte di cui lui si è occupato è parte veridica, il che, se mi concedete, significa andare alla rovescio di quella che è stata l'impostazione che è stata data sulla firma parziale. Si dice che loro comandavano. Comandavano che cosa? Gratteri a un certo punto indica delle persone che stanno uscendo dalla scuola tramite le impalcature e dice: attenti, fermatevi, è anche pericoloso. C'è qualche cosa di male? E questo la dimostrazione che lui comanda su tutto? Lui giustamente dà un'indicazione. Gratteri è quello che, interpellato, non mi ricordo se da Ferri o da Dominici, dice: ma come, sono entrati anche lì, alla Pascoli? Fateli andare fuori rapidamente. Ma il punto è che qui non sono imputati di fatti successi alla scuola, sono imputati di fatti successi ore e ore dopo in questura, quando si redigono dei verbali che loro non vedranno mai e sui quali nessuno li sottopone all'attenzione. Questo è il falso. Con la potestà di comando non c'entra niente, a parte che la potestà di comando, chiedo scusa, ma è un feticcio di cui si parla, perché anche alla scuola loro non comandano. Immaginiamo per un momento che su una nave diretta, comandata da un ufficiale, un capitano di fregata, salga un generale di artiglieria. I gradi sono di più, molto di più. Possiamo dire che non conta nulla le competenze specifiche, quello che contano sono i gradi, come ci è stato detto. Se questo dice fate la costa dritta, secondo voi il timoniere fa la costa dritta? Il timoniere dice: io rispondo di quello che mi dice l'ufficiale competente in materia, che è un ufficiale di marina. Ecco perché è rilevante il fatto se siano o non siano ufficiali IPC. Non tanto per quello che succede alla scuola, quanto per quello che succede in relazione alla relazione di atti che si assume essere falsi e calunniosi. Ma, a parte il comando effettivo, che non vorrei che si traducesse nell'affermazione che da alcuni decenni non sento più nelle aule di giustizia del non poteva non sapere, c'è la vicenda delle Molotov. C'è la vicenda delle Molotov e la vicenda delle Molotov è che a un certo punto nel cortile della scuola, non dentro, nel cortile, dove è raggruppato il cosiddetto direttorio di cui fanno parte persone che non sono imputate, si svolge un conciliabolo tutti davanti alle Molotov. Io ricordo che quando ho fatto il processo a carico di Previti c'erano le persone che erano accucciate, si dice accovacciate, intorno a un tavolinetto dove ci sono delle mazzette di denaro. Beh, guardatela la scena, non si vedono persone accovacciate intorno alle Molotov. Ognuno fa quello che gli pare, c'è chi telefona e chi parla ad altri. Non ci abbiamo un audio. Portano delle Molotov, le fanno vedere, Luperi le prende in mano il sacchetto, dopodiché risponde a una telefonata, si allontana per non fare ascoltare, perché era una telefonata che non riguardava gli altri, e gli altri se ne vanno tutti. Dov'è questo callido disegno per fare figurare come trovate dentro la scuola delle cose? E il callido disegno non ci può essere, perché se ci facevano parte di questo complesso di persone, questo direttorio, delle persone che non sono imputate, evidentemente non hanno preso degli accordi malavitosi, perché altrimenti sarebbero tutte imputate. E invece così non è. Quindi Luperi resta con questo sacchetto in mano, lui è un dirigente, che cosa deve fare di questo sacchetto? Lui, questo sacchetto, chiama qualcuno che conosce la Mengoni e gli dice: se attenzione, il materiale esplodente, vanno conservate con cura. Ma vi pare a voi che delle bombe Molotov, nella situazione di confusione che c'era, uno dice benissimo, allora le abbandono in un angolo del cortile? Oppure le metto dentro la scuola, magari in un luogo accessibile a tutti? Lui dice: ho capito che queste Molotov erano state trovate dentro la scuola, ha capito male probabilmente, e quindi dice mettetele fra il materiale sequestrato. Badate bene che le Molotov, la prova principe, l'arresto è stato annunciato 20 minuti prima da una persona che se ne intende, Andreassi, che parla con una telefonata che lui riferisce essere concitata con Agnoletto, dice facciamo bene ad arrestarvi tutti. Le Molotov non sono ancora apparse, ma ritiene che ci siano già elementi sufficienti per arrestarli tutti, e lo annuncia a quello che è l'antagonista che sta protestando in maniera vivace. Lo dice, e lo dice dopo che ha fatto un'altra telefonata con una persona che non è fra gli imputati. Io vi prego veramente di riguardarlo questo filmato, almeno questo, questi due minuti. Non c'è uno scambio di opinioni, non c'è la gente o per Bacco, però Luperi ha una indicazione di colpevolezza in più. Lui dimostra soddisfazione. Lui, un teste della polizia, riferisce che dimostrò viva soddisfazione per il ritrovamento. Ebbene, io vi dico questo, che Luperi dimostra la viva soddisfazione che avrebbero dimostrato le centinaia di migliaia di dipendenti della polizia e forse taluni milioni di italiani, i quali scoprono che sono state ritrovate delle bombe, le quali dimostrano che lì dentro c'era gente che le aveva. La soddisfazione operativa di cui si parla, tutti i poliziotti d'Italia hanno soddisfazione operativa se viene ritrovato un corpo di reato. Il problema è questo corpo di reato che pacificamente non viene da dentro la scuola. Luperi sapeva che non veniva da dentro la scuola? Luperi non lo sapeva. E ha seguitato a dirlo e l'ha detto in tutte le salse, in tutte le maniere. Non lo sapeva perché non lo poteva sapere, perché nessuno dice che gliel'ha detto. Troiani non dice ho detto a Luperi che l'ho trovato fuori. Troiani ha parlato con Di Bernardini, che l'ha accompagnato da Calderozzi. Che cosa si siano detti i due non lo sappiamo. Certamente Gratteri, Luperi e debba aggiungere Calderozzi e gli altri non lo sanno. Forse lo sa Di Bernardini, non lo so che cosa gli abbia detto Troiani, ma certamente non loro. Quindi il discorso del conciliabolo è un discorso debole. È un discorso che, se questa è la prova regina della colpevolezza, siamo a una prova piuttosto insufficiente. Ma Andreassi ha detto altre cose. Andreassi dice che lui, che era la più alta autorità di polizia presente a Genova, vicario del capo della polizia, o almeno così fino a quel momento riteneva, e così ritenevano tutti, coglie un mutamento di strategia che è rappresentato sostanzialmente dai pattuglioni misti, dal fatto che arriva soprattutto la Barbera a Genova con un incarico specifico che probabilmente è fittizio, cioè tenere i contatti con le sale delle autorità estere, ma in realtà per dare un'impronta, dice Michalz, dice Andreassi, che è quella di procedere a più arresti. Ma poi a domanda, perché la domanda viene fatta, si dice ma che significa più arresti? Dice ma mica arrestare chiunque, arrestare i responsabili di gravi reati. Perché certo che per la polizia era grave il fatto che la città di Genova fosse stata messa a ferro e fuoco e gli arresti fossero così pochi. Quindi io capisco un mutamento di strategia. Arriva la Barbera, è una persona, ora è morto, autorevolissima, è uno dei primissimi gradi della polizia, inferiore a Genova solo a Andreassi, ma forse il numero 3, il numero 4 della polizia. Una persona che aveva una storia personale straordinaria di interventi sul campo, una persona durissima. Ebbene, quest'uomo viene lì e ha lui il comando. Ha il comando, ma non per redigere i verbali di cui nulla ne sa e nulla se ne può occupare neanche lui. Lui ha il comando di ciò che deve avvenire alla Diaz, non altro. Non certamente per i picchiaggi, tant'è vero che anche lui verrà archiviato. No, lui non viene archiviato perché era già morto. Ma certamente non c'entra niente con la questione dei falsi. Quindi dire, come si dice, che quello che contano sono i gradi è una verità molto molto relativa, perché se gli ordini di servizio, se i compiti specifici non contano niente, allora non siamo più di fronte a un ordinamento gerarchicamente ordinato. Siamo di fronte all'anarchia. Se ognuno può fare quello che gli pare e contano solo i gradi, allora gli ordini di servizio si buttano nel cestino e si comanda per i gradi. Fra gli altri gradi, fra l'altro, c'è una persona alla quale Andreassi si rivolge per dargli un compito specifico, che è Murgolo. A Murgolo viene affidato un compito delicato, che è quello dell'ordine pubblico, perché c'erano rischi gravi sull'ordine pubblico. Ma Murgolo è archiviato. Micalzio, che è fortemente sollecitato dai pubblici ministeri, dice che siccome non c'era un vertice dell'operazione, se ne lamenta, dice che è sbagliato, ci sarebbe dovuto essere, dice, come dice Andreassi, che questo inquinava gravemente la catena di comando, dopodiché ciascuno si riferisce al proprio vertice operativo. Cosa significa? Perché poi si dice il vertice operativo, Digos e Luperi, reparti mobili e gratteri, e poi. Ma non è così. Il vertice operativo conosciuto, ognuno ha il suo reparto. Canterini e il comandante del primo reparto mobile, di cui fa parte il settimo nucleo, e gli uomini del settimo nucleo si rivolgono a Fournier e in seconda battuta a Canterini, che è del primo reparto mobile. Non si rivolgono né a Gratteri né a Luperi. Ma soprattutto, tutte le cose che sono state dette circa la catena di comando, tutti gli episodi specifici, riguardano tutte delle attività lecite poste in essere. Io ho già ricordato la questione della fuga dalle impalcature, ho già ricordato della questione del uscire dalla Pascoli, ma ho anche accennato al fatto che i pubblici ministeri non credono affatto a che questi funzionari, questi e altri, si siano occupati dei feriti. Dei feriti non se ne occupa nessuno. Le ambulanze vengono per, non so, lo Spirito Santo, gli avvisati. Ma l'intervento delle ambulanze, io credo che una persona di fronte a delle persone ferite scatta un meccanismo di protezione, bisogna tutelarle. Ma questo rientra nella sfera etica. E allora ne prescindiamo. Ma ricordiamoci la situazione. La sera prima è morto Carlo Giuliani, non per opera della polizia, per opera dei carabinieri. Genova è in subbuglio, c'è stato un corteo gigantesco per quello che è successo. Se ci scappa un altro morto, tutti i funzionari che stanno alla Diaz sono alla canna del gas. Perché non è tollerabile che ci scappi un morto. Ecco quindi perché se ne occupano giuridicamente. Se ne debbono occupare perché, al di là delle imputazioni in tribunale, loro, nella loro carriera, avrebbero una macchia indelebile perché hanno permesso che succedesse il morto. Ecco, se ne occupano. E fanno bene ad occuparsi. Fanno bene e le ambulanze arrivano. Le ambulanze arrivano e prelevano i feriti, più gravi, meno gravi. Ho già detto che di persone che hanno 40 giorni sono solo 3 fra le parti offese in questo processo, non c'è una perizia, non ci sono certificazioni ospedaliere che certifichino lesioni gravi per tutti gli altri, e neanche per questi, perché sono 40 giorni e non 41. Arrivano in questura e partecipano, discutono col questore, non discutono con i redattori dei verbali. Però si dice, può darsi che loro abbiano visto qualche cosa, allora comunque avrebbero dovuto intervenire perché non venisse dichiarato che c'era il fittissimo lancio. Ora, su questo avrei dei dubbi, perché siccome non sono loro a dover fare i verbali e siccome non risulta che abbiano dato indicazioni per fare in un certo modo, secondo me non avevano neppure questo dovere. Ma anche ammesso, che cosa hanno visto delle resistenze? Si è detto con grande scandalo che Gratteri entra nella scuola a 4 minuti e mezzo dopo l'ingresso degli uomini del settimo nucleo e dei moltissimi altri che non sono del settimo nucleo. 4 minuti e mezzo è un lasso di tempo molto breve, ma in 4 minuti e mezzo è già finito tutto la questione. Certo, ci sono ancora delle persone che sono più o meno maltrattate, ma il grosso della situazione oramai è cristallizzata. Loro vedono dei feriti e pensano che ci sono state delle colluttazioni. È normale, è umano che sia così. gli mostrano Nucera e loro dicono c'è stato anche l'accoltellamento. Non 4 minuti e mezzo, sono tanti, e soprattutto se Gratteri è entrato nella scuola, è andato al terzo piano? È andato al quarto piano? Assolutamente no. Ha visto le Molotov, e questo non è discusso né discutibile. Ha visto le Molotov vengono dall'esterno, ma non c'è prova che lui sappia che vengono dall'esterno. Il fittissimo lancio, abbiamo già parlato del fatto che era notte, che era buio, che le finestre erano spente, che il capitano dei RIS dice che non si poteva vedere tutto, e soprattutto ricordo che era stata disposta una archiviazione per tutti gli altri agenti del settimo e anche per loro. Allora, non mi sembra sinceramente di dovermi soffermare molto su queste questioni. Quello che è certo, ed è la cosa che a me più preme, è che il direttorio o il conciliabolo non c'entra niente con quello che succede sulla redazione dei verbali. Ma comunque il redattorio o il conciliabolo non è un accordo malavitoso per dire cose diverse dal vero e il falso, perché se ci fosse stato questo accordo allora avremmo avuto ben altri imputati, così come ben altri imputati ci sarebbero stati se si fosse ritenuto che la perquisizione alla Diaz era una perquisizione la quale era una spedizione punitiva o una spedizione fatta per conseguire dei risultati a prescindere. Andreassi non ha mai detto si arresta chi colgo colgo, si arrestano i responsabili di gravi reati ed è stato necessario fargli una domanda specifica su questo. Vedo che vado abbastanza rapidamente e quindi affronto l'ultimo dei temi che mi ero prefisso ed è quello sulla responsabilità civile. È un tema che ovviamente mi interessa, è un tema che interessa forse solo me e le parti civili, non forse, sicuramente, solo me e le parti civili, ma è un tema che è importante perché qui ci sono delle richieste di decine di milioni. Voi che avete esperienza giudiziaria, anche civile, sapete che razza di rilievo ha una causa civile per milioni e milioni di euro. Io rappresento il Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno è lo Stato. Lo Stato non risponde alla logica del paga pantalone. Lo Stato, se deve pagare dei soldi a persone che hanno subito qualche cosa, li paga. Ma pagare inutilmente non ritiene di doverli pagare, perché i soldi dello Stato sono i soldi di tutti. Sì, sì, ma infatti non si rivolge a voi, voi lo sapete assai bene questo, ma volevo spiegare perché mi dilungo un momento su questa questione delle parti civili. E visto che parliamo di danni, io mi pongo un problema. Il falso, abbiamo detto che il Tribunale ha ritenuto che il danno derivi dalla calunnia. In realtà, se vogliamo andare un po' più sul concreto, il danno è l'arresto illegale ed è la sottoposizione a processo penale. Questo è un fatto che produce un danno, questo è un fatto che va risarcito se ci sono dei colpevoli. Se ci sono due colpevoli o un colpevole o 100 colpevoli è la stessa cosa. Chi subisce un arresto illegale subisce un danno che è unico e indivisibile. Questo danno deve essere risarcito se ci sono i colpevoli. Lo risarcirà il Ministero se è responsabile civile. Ma se ci sono 10 imputati di falso e calunnia, o ci sta un imputato, se c'è un condannato di falso e calunnia, o 10 condannati, è la stessa cosa. Il fatto dannoso resta sempre quello. Quindi, quando il tribunale afferma la responsabilità di Burgio, Troiani e Canterini per i falsi e la calunnia, dice il danno sono 5.000 euro per uno di quelli che l'hanno subito questi fatti. E siccome gli imputati li dividiamo in due gruppi, Canterini da una parte, Troiani e Burgio dall'altra, sono 2.500 per uno. Questo vale ai fini interni, ma il danno sono 5.000 euro. Se venissero condannati altri 10, il danno, sempre che 5.000 euro sono, non è che sono di più. È sempre quello, perché che cosa hanno subito? Un arresto illegale e un processo che non doveva essere neppure iniziato e tantomeno proseguire per altri 3 anni. Ho già detto della questione del falso del reato separato, ho già detto che fra i danni risarcibili non rientrano quelli che derivano delitti di falso, perché già derivano dal delitto di calunnia, come dice il Tribunale, citando impropriamente, secondo me, una sentenza, però il concetto è sempre l'articolo 185 del Codice Penale. E poi ci sono delle posizioni un pochino particolari che riguardano alcuni. Cominciamo da quelle persone fisiche che lamentano danni in relazione alla cosiddetta perquisizione abusiva della Pascoli o del violazione di domicilio. Per ora parlo delle persone fisiche. Non risulta nel capo di imputazione un solo fatto per cui loro possono pretendere un risarcimento del danno. Alla Diaz Pertini ci sono persone che sono state massacrate e reclamano giustamente il loro danno. Ci sono persone che sono state arrestate e reclamano giustamente il loro risarcimento del danno. Alla Pascoli non c'è nulla di tutto ciò. Allora perché mi chiedono soldi? Io penso che vanno negati questi soldi. Ma c'è ancora qualche cosa. Ho già detto che di Bernardini non c'è stata citazione di responsabile civile per le imputazioni che gli fanno carico, così come quelle che fanno carico, processo separato, a Gava e Troiani. E vado rapidamente, perché è inutile stare a perdere tempo ulteriormente su delle questioni che voi capite benissimo. Ci sono alcune posizioni di parti civili. Federazione Nazionale Stampa Italiana, qui non si è vista per niente. Non ha appellato, non si è presentata, non ha fatto nulla qui. Però, siccome la parte civile è immanente, debbo qualche cosa dire, e questo qualche cosa che debbo dire è che la Federazione Nazionale Stampa Italiana si occupa della tutela dei giornalisti italiani. Nel suo atto di costituzione, per pagine e pagine, sta a parlare di Cowell. Cowell è un giornalista inglese, non è tutelato dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana. Guadagnucci invece è un giornalista italiano, ma durante il fascismo c'era il sindacato unico e allora tutti quanti fanno parte di quel sindacato. Dov'è la prova che Guadagnucci fosse affiliato, pagasse delle quote associative alla Federazione Nazionale Stampa Italiana? Non ci sono. C'è stata una violazione, una limitazione alla libertà di stampa. Io credo che nessun episodio sia stato tanto sui media quanto questo. L'episodio è stato totalmente coperto. Non c'è un'afflizione né degli iscritti, che non si sa quali siano, né della federazione in sé. Quindi la federazione, che oltretutto, ripeto, non ha appellato ed era stata esclusa in toto dal risarcimento, non avendo appellato, secondo me è fuori. Un po' più delicata è la questione del Genova Social Forum. Il Genova Social Forum, anzitutto una piccola osservazione, non ha fatto un atto, se la Federazione Nazionale Stampa non ne ha fatto nessuno di atti di appello, il Genova ne ha fatti due. Lo stesso avvocato ha fatto due atti di appello relativi a questioni diverse e li ha presentati uno un giorno e uno il giorno dopo. Ebbene, per quanto riguarda il secondo atto, io quando ero all'università avevo studiato che c'era una consumazione del potere di impugnazione con un atto d'appello. Quindi il secondo atto d'appello è inammissibile, perché io capisco che si sia tornati nel proprio studio e si è detto: o per bacco, ma possiamo chiedere dei soldi anche per quest'altra cosa. Ma in realtà l'atto d'appello era stato depositato e il giorno dopo non poteva più farlo. Ma vi è qualche altra cosa. Il Genova Social Forum è stato respinta alla sua richiesta risarcitoria, alla quale si articola, ricordo, sulla vicenda Pascoli, quindi tutti quei reati prescritti, non il peculato, ma la violazione di domicilio, il danneggiamento, la violenza privata, eccetera. E poi dice anche tutti quanti quelli che erano alla Pertini erano miei associati e tutti hanno subito, quelli che hanno subito lesioni, le sono delle lesioni anche a me. Bene, primo punto, non erano suoi associati, nessuno. Genova Social Forum è un'associazione di associazioni, un'associazione di fatto, il Tribunale nell'ordinanza, negli atti preliminari al giudizio dice un comitato, forse più giusto, ma comunque consideriamo pure associazione di associazioni, cioè non fanno parte del Genova Social Forum delle persone fisiche, fanno parte solo delle associazioni. A loro volta non sono persone giuridiche, sono degli enti di fatto, associazioni di fatto di vario tipo. Ma soprattutto il Genova Social Forum, che non vede riconosciuto alcun danno, leggo pagina 36 del suo atto di costituzione, dice: il Genova Social Forum è un'associazione di fatto che si è costituita con il fine di organizzare un pubblico foro mondiale da svolgere a Genova dal 16 luglio al 22 luglio in concomitanza con il Vertice. Il forum prevedeva una serie di e durava una settimana. Cioè l'atto di costituzione del Genova Social Forum, pagina 36. Cioè il Genova Social Forum era un'associazione non radicata storicamente nel territorio ed era un'associazione la quale aveva una durata limitata. Preparazione del una serie di manifestazioni in concomitanza col G8 terminava la sua esistenza il 22 luglio 2001. Quindi aveva esaurito il suo scopo. Si dice: ma io ho ricevuto un danno, questo danno l'ho ricevuto mentre esistevo ancora, ergo me lo dovete risarcire. Non è così. Non è così, perché il Codice Civile dice, articolo 42, che qualora i fondi siano insufficienti o lo scopo non sia più attuabile e si abbia un residuo di fondi, e io devo dire anche un residuo di diritti, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni se questa non è stata disciplinata dal momento della costituzione. Qui non era stata disciplinata. Ergo, se c'è qualcuno che può reclamare dei danni, sono io, è il Ministero. È il Ministero, perché il Genova Social Forum non esisteva più da tempo, non esiste oggi. Io vi chiedo, immaginiamo per un momento che voi gli vogliate dare un risarcimento. A chi lo pago? Su quale conto lo pago? Dove faccio il bonifico? Lo faccio a Vittorio Agnoletto? Genova Social Forum non esiste più. Non può ricevere danni se ha conservato dei diritti di credito, questi diritti di credito passano con destinazione del governo ad altri. Oltre al fatto che io trovo francamente risibile il discorso che secondo cui il Genoa Social Forum soffre per la sofferenza dei suoi non associati. Genoa Social Forum ha ricevuto un pacco di soldi dall'autorità governativa, 3 miliardi ci è stato ricordato, e siccome ha ricevuto 3 miliardi bisogna dargli altri 300 milioni, perché questo è tanto quanto viene chiesto. Confederazione, comitati di base, associazioni culturali, radio, onda d'urto, associazioni cooperative, laboratori, lasciamo proprio perdere. Vi è, ed è l'ultimissima questione che faccio, divisa in due, vi sono dei familiari delle vittime. Vi sono dei familiari delle vittime che si sono costituiti parte civile e chiedono danni. Uno di questi familiari delle vittime è tale Fassa, se io ricordo bene. Fassa Liliana. Fassa Liliana non ha fatto l'appello principale. È l'unico soggetto che ci sia in questo processo che ha fatto un appello incidentale. Ha fatto un appello incidentale dicendo: siccome il Ministero dell'Interno ha appellato la sentenza, allora io faccio appello incidentale. Ma il Ministero dell'Interno ha appellato la sentenza sui capi che non lo riguardavano. Lui, Fassa, è stata esclusa da ogni e qualsiasi risarcimento. L'appello incidentale si fa in relazione ai capi e ai punti che sono toccati dall'appello principale o del pubblico ministero o di altra parte o del ministero o degli imputati. Dice che ha diritto a un risarcimento del danno perché ha sofferto, e io non voglio discutere questo punto, ma certamente non ha fatto l'appello principale, quindi è fuori. Vi sono poi... Almeno che l'appello incidentale? No, non è in termine. Giusta preoccupazione, perché non ci si può fermare alle parole. Non è in termini dell'appello principale. Non è nei termini, perché sennò avrebbe fatto l'appello principale, mentre invece... L'appello incidentale mi suona tanto come un modo di recuperare qualche cosa. Vi sono poi Bartesaghi, Enrica e Gandini. Il Tribunale respinge le loro richieste risarcitorie notando. Chiedono dei danni diretti, le spese, peraltro non documentate, i fastidi vari, il fatto che la Bartesaghi Enrica è diventata presidente del comitato Verità e Giustizia per Genova e quindi dice che ha perso un sacco di tempo, e poi vi sono dei danni diretti. Fra i danni diretti dice: ho subito delle lesioni, e porta un consulente, sempre un consulente, il quale consulente, dottor Vaccaro, quantifica nel 13%, che non è pochissimo, le lesioni che ha subito per la sofferenza perché la figlia è stata arrestata e prima ancora è stata picchiata. Allora, se noi andiamo a vedere sul codice la definizione di lesioni, è un'azione che comporta una malattia del corpo e della mente. Lei subisce un danno psichico grave, 13%, chiede quello oltre a un'invalidità temporanea e via discorrendo, e allora questa sarebbe una lesione. E se è una lesione occorre un capo di imputazione, dal capo di imputazione io mi difendo, ma nel capo di imputazione non c'è. Quindi lei non può lamentare questo. Ma, nota il Tribunale, ci possono anche essere altri danni, perché la giurisprudenza dice che i familiari possono vantare dei danni quando subiscono un contraccolpo per il danno subito dai loro stretti familiari, purché siano seriamente invalidanti per loro questi fatti, e è stata arrestata la Bardesaghi, era maggiorenne. Dov'è la dimostrazione dei danni seriamente invalidanti? Se quindi dobbiamo negare i danni diretti, come ha negato il Tribunale, dobbiamo negare i danni indiretti, gli uni e gli altri, perché io non nego, ci capita in continuazione, in processi per incidenti stradali, un ragazzo muore e i familiari pretendono dei danni perché i loro affetti familiari, e gli affetti familiari sono garantiti dalla Costituzione, sono stati lesi e allora chiedono dei danni. Ma qui non ci sono, come giustamente nota il Tribunale, non sono danni certamente da potersi ritenere seriamente invalidanti nell'accezione indicata dalla Suprema Corte, e inoltre in assenza di specifiche prove circa l'incidenza negativa della stessa nella vita e nei rapporti familiari, non può chiedersi il richiesto risarcimento. Una delle cose su cui aveva molto puntato era il fatto di essere presidente dell'Associazione Verità e Giustizia, e come presidente dell'associazione consumava un sacco di tempo. Per carità, io trovo lodevole che ci sia un'associazione che si occupi di queste cose, ma quando si chiede allo Stato italiano il risarcimento per il tempo che impiega come presidente dell'associazione, io credo che siamo fuori da qualsiasi regola di diritto e da qualsiasi sentenza. Io ho concluso, vi leggo le conclusioni che sono di una poche righe. Voglia la Corte, in parziale modifica dell'appellata sentenza, annullare tutte le statuizioni, ora gliela consegno, annullare tutte le statuizioni civili di condanna del Ministero dell'Interno in solio con gli imputati condannati a risarcimento dei danni, pagamento di provvisionali e pagamento di spese legali in favore delle parti civili. Piccola annotazione, su mio intervento le parti civili che hanno avuto delle provvisionali sono state pagate, su mio intervento. Non ne hanno dato atto, né do atto io. Ciò non essendo provata la responsabilità degli imputati per i quali vi è stata condanna, presupposto questo necessario per la condanna del responsabile civile. Voglio inoltre dichiarare inammissibile o respingere gli appelli proposti dalla Procura Generale e dalla Procura della Repubblica, nonché le domande tutte proposte dalle parti civili appellanti o non appellanti nei confronti del Ministero dell'Interno con vittoria di spese. Consegno la nota spese e vi ringrazio per l'attenzione. Mi scuso se sono stato più lungo di quello che speravo. Esatto. Le conclusioni sono in poche righe. Io dico dichiarare inammissibile o respingere gli appelli. Certamente c'è una parte in cui ritengo inammissibile e una parte in cui chiedo respingere. Certamente non sono inammissibili. Io ringrazio molto per l'attenzione e mi scuso per il tempo. Avrei voluto essere più breve, ma a volte non ci si riesce, anche perché io mi sono dovuto occupare di tutte le posizioni. Grazie.
Sì, ecco, io ho capito, stamattina probabilmente mi sono stato una battuta dell'avvocato Romanelli che mi aveva fatto credere, ma è stato evidentemente un fraintendimento, che non aderisse allo sciopero dall'astensione, pardon, di mercoledì. No, ho capito male. Ho capito male. No, è così.
Però mi sorprende.
Mi sorprende che abbia capito male.
Forse si è espresso male.
No, ma solo probabilmente non c'è stato una.
Si riferiva al fatto che rinuncia.
Ha detto, siccome ha pronunciato la parola astensione, allora mi avevo chissà fatto questo volo pindarico.
Va bene. Allora. Lo mettiamo scritto bene, poi ci sarà in cancelleria disponibile il 17 di giugno, giusto? Allora, perché qualcuno ha detto proviamo a infilarlo il 17. No? Allora facciamo. Va bene, allora diciamo. Allora,
veramente, perché facciamo una memoria insieme.
Va bene.
Così perché per esempio.
Sì, sì, ma lo schema serve soltanto per evitare di avere delle udienze buco in cui alla fine non si sa, non viene nessuno. Poi. Sì, ma io adesso ve lo scrivo un po' meglio.
No, ecco, la prossima udienza è piena. Scusa.
Dunque, dai, chi difende? Scusa.
Lui era previsto per le 17, delle udienze, come non sarà lunghissimo.
Sì, lo sai, potrebbe venire alle 17 mattina. Scusa, sai, difende più.
No, se non guardi.
Da solo.
Possiamo fare direttamente adesso una cosa per volta.
Che
potremmo fare di...
anche perché non spiego quello che il presidente iniziale era previsto per il 17 di venire all'inizio, è vero che poi
no, no, adesso non mettiamo in dubbio anche la data dell'astensione.
Sentite, facciamo una cosa, proviamo a inserire il 17, se poi non si riesce andremo a evitare, perché se
deve venire da Roma anche.
Ah, da Roma,
farlo venire, non farlo parlare.
Se parlasse il primo pomeriggio poi parla lei, no, andiamo troppo lì.
Io posso anche venire a parlare a metà pomeriggio.
No, no, a metà pomeriggio.
A parte che esaurisco, ma esaurisco anche il cancelliere, cioè, andiamo proprio sul. La mettiamo su carboidrati.
Comunque lui dice una mezz'oretta se la crea. Sì, sì, è una cosa veloce.
Ma appunto.
Quanto?
Una mezz'oretta.
Allora lo mettiamo al mattino.
Proviamo al mattino. Cominciamo alle 9.00.
Se iniziamo alle 2 pomeriggio deve venire la sera. No, no, no. Mettiamo al mattino così sono.
Ma il 9, alle 9 di mattino quello che viene da Roma? Ma
magari viene la sera prima, adesso glielo dico.
Ecco, è riporto.
Vabbè, allora vabbè. L'udienza prossima è piena?
Sì, sì.
Sì, ecco. Benissimo. Ecco.
È un punto interrogativo,
no, perché?
No, mi pareva che stamattina.
No, è stato messo d'ufficio.
Ecco un'altra cosa. Voi dichiarate collettivamente, perché dobbiamo rinviare oggi al 10 o all'11? Se voi dichiarate collettivamente adesso, chi ha dichiarato noi rinviamo direttamente all'11, perché non deve fare un'udienza intermedia a riunirci. Quindi rinviamo all'11, cancelliere, va bene.
Professori presenti, diciamo,
tutti i difensori presenti,
il 18,
tranne l'avvocato erariale, che non credo che aderisca.
I professori degli imputati, diciamo. Ma anche delle parti civili.
Anche delle parti civili, va bene. Tra piccolino lì.
Adesso lo scrivo un po' a macchina,
devi essere liberato.
L'udienza è tolta, se Diomeda mi libera, poi io sono, dipendo da lui.